Allora, cari fratelli, come dicevo all'inizio, no? Per poter essere nella festa, oggi siamo nel giorno di riposo. Il giorno di riposo è qualcosa per cui tu ti stacchi dalle contingenze che ti opprimono e entri in quella realtà che anticipa oggi il giorno del Signore e che vivremo in pienezza nel tempo un giorno. Ma se tu nella vita non hai mai fatto questa esperienza, vivi schiavo e oppresso sempre. L'Eucaristia è una grazia che ci viene data per tutti, per uscire da questo cerchio di morte che ci opprime, dove sono le bollette da pagare, dove ci sono i figli che ti fanno disperare, i genitori che continuano a litigare, cioè ognuno di noi poi ha la sua storia, no? Che gli fa presente un carico pesante da portare. Il compito di classe di matematica di domani non è studiato una mazza. Ma adesso è il giorno di riposo, fermati, vivi questo anticipo del... E come si fa, fratelli miei? Perché cosa stiamo cercando di fare noi qua? Stiamo cercando di scappare. Mi ha colpito molto, venerdì è venuto Roberto Marchesini, questo psicoterapeuta, che da tanto tempo lavora sulla figura del maschile. Voi sapete che io dico che uno dei più grossi problemi che abbiamo oggi è la mancanza del padre. Cioè abbiamo dei manzi, non abbiamo dei torelli in giro, abbiamo dei manzotti. Cioè uomini che si assumono... Dov'è c'è il coso lì dietro? Sì, lo vedo. Spostati un po' di qua, Marco, che ti voglio vedere intanto che parlo. Cioè, cos'è che fa di un manzotto un torello? Il fatto che dice, bene, ho trovato la manza e assumerò la mia responsabilità. Capisci il discorso, no? Cioè, mi faccio carico della responsabilità dell'altro e ci metto il cuore, la testa, le forze, perché amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente, tutte le tue forze, e il prossimo come te stesso. Ma questo è la dimensione dell'amore, no? Allora, diceva che mentre le madri sono come quel porto, ci ha fatto vedere il disegno del porto di Roma, dove sfocia il Tevere, c'era questo porto antico di Roma, che era una forma circolare con un ingresso come il grembo di una donna, no? Cioè le navi entravano dentro questo varco e dentro erano al sicuro, c'erano tutte le mura intorno. Questa è la madre. E dice, è il padre questo guerriero che fa anche un po' paura, è anche uno un po' silenzioso. E ha detto una caratteristica del maschile a cui non avevo mai pensato. E diceva, perché è così il maschio? Perché il maschio ha un problema, che pensa sempre alla morte. Questo mi ha molto colpito. Per questo quando si trovano i maschi fanno i coglioni, perché devono distrarsi. Ma questa particolarità del maschile è qualcosa che lo apre a quel mistero grande per cui Dio ha scelto il maschile per difendere la famiglia. E qual è questo? L'apertura al cielo, al mistero. Finché i padri saranno dei materialisti, non c'è speranza. Non c'è speranza. Israele ci ha raccontato, ci ha testimoniato, non raccontato, testimoniato questo, la storia del popolo ebraico si fonda sulla trasmissione della fede dai padri ai figli. Perché il padre affronta quotidianamente la domanda ultima. E questa domanda attende una risposta, per cui quando il padre finalmente incontra il Vangelo, diventa un baluardo. Il problema è la mancanza di fede dei padri. Questo è il dramma. Che non vuol dire che allora uno deve andare in giro con rosario al collo, un po' anche con la testa un po' piegata così con la vocina. No, no, non è questo il religioso, il padre che è un uomo concreto, ma che sa che il destino va oltre, non ha più paura, difende la famiglia e dice andiamo avanti, Abramo, Abramo, che sperò contro ogni speranza. Perché dico questo? Perché la vita, fratelli miei, è dura, è difficile. E che cosa ci attende nella vita? Allora, lasciamo perdere i cicisbei, gli imbecilli, che purtroppo popolano al 98% la popolazione mondiale, ma chi ha il cuore, chi ha gli occhi aperti, sa che dalla vita noi ci possiamo aspettare solo tre cose, che sono le cose che si aspetta il cristiano dalla vita. Persecuzioni, malattia e morte. Basta. Che ti aspetti? Gli onori. Onori. Gli onori se li danno tra di loro. Avete visto quando si danno il premio Nobel? Gli ultimi premi Nobel sulla pace della pace gli hanno dati dei guerrafondai che hanno massacrato migliaia di persone, ma ci stanno pigliando per i fondelli. Allora, quest'uomo che entra nel dramma della vita è Giobbe. La figura di Giobbe è una risposta sapienziale al problema del dolore e della sofferenza di fronte al dramma più grande del perché la sofferenza degli innocenti. Che in Israele si è sempre pensato che prima o poi i malvagi sarebbero puniti, ma a un certo punto si rendono conto che non va mica tanto così. L'avete mai visto? Si dice mica da noi che l'erba gramma non muore mai? Dice, ma guarda quello là, quella è una brava persona, gli capa di tutti i colori, sto farabutto disgraziato, non succede niente, Schwab non succede mai niente a Schwab. Tutti questi delinquenti, assassini, criminali, non gli succede niente, e poveri, li portano via la casa, li frodano nelle banche, li rubano sulle bollette del gas. Allora, Giobbe è la risposta sapienziale. Perché? Perché è un dramma, fratelli. Giobbe non ha fatto niente, eppure il destino si accanisce contro di lui. Voi sapete che dentro la spiegazione di questo dramma c'è un'apertura in cui il Satan, l'accusatore, va in giro per il mondo e qual è lui è rappresentante della disfatta degli uomini. Lui, quando gli uomini gli va male, è felice. E il problema è che il Signore dice: hai visto il mio Giobbe, che uomo retto, sempre mi benedice? Allora dice il demonio, l'accusatore, quello che mette in sospetto, dice, ma ci credo che ti dice così, perché gli va sempre bene. Comincia a mandargli male le cose, vediamo se ti benedice. E così inizia questa storia. Datevi a leggere il libro di Giobbe, prima del libro dei Salmi c'è il libro di Giobbe. E c'è questo dramma. Giobbe viene spogliato di tutto e il demonio, e Giobbe continua a benedire il Signore. Allora il demonio dice una cosa terribile, profondamente vera, dice sì, Giobbe ti benedice, Perché gli hai portato via i beni, i figli, la moglie? Ma gli è andata ancora bene. Toccalo nella sua carne. Vediamo se ti benedirà. La carne, la sofferenza fisica. E lì Giobbe viene preso da un morbo malvagio, viene messo fuori dalla città perché è un appestato. È lasciato lì, abbandonato. Su quell'uomo il dito di Dio lo sta schiacciando. È un mistero cosa sta succedendo a Giobbe. Quante volte nella nostra storia personale noi ci siamo sentiti come lui, in determinate situazioni della nostra vita. Prima o poi, fratelli, succede a tutti. Una grande delusione affettiva, un figlio che si ammala, la tua malattia, un disastro economico, non sai dove andare a dormire perché ti portano via la casa. Cose concrete sto parlando, fratelli. E Giobbe esprime questo dolore dell'uomo. È il motivo per cui Gesù, Dio, manda suo figlio per condividere in tutto la condizione dell'uomo, della nudità, del rifiuto, dell'esclusione. Quando alcuni venivano qui e mi raccontavano che venivano cacciati dalla chiesa perché non avevano il Green Pass, è una roba aberrante che io non so, un giorno quando sarà scritto nero su bianco di scuola, si scandalizzeranno per questa porcata che è stata fatta. Io dicevo, gioisci? Cosa dici da Pietro? Gioisci? Hanno fatto così? Con tanti nella chiesa, al tempo del Signore, buttati fuori? Ma quelli che sono stati esclusi? Sono stati quelli che, avendo incontrato il Signore, hanno sperimentato una grazia che quelli che si credevano inclusi per via dell'inclusività, no? Che è un'altra parola da cancellare nel vocabolario ecclesiastico, hanno trovato delle grazie. Questo non soltanto per la presenza di Cristo, ma per la fede in Cristo. E il problema nostro, fratelli miei, è la fede. Cari genitori, il problema è la fede. Oggi più che mai è la fede che ci manca. La fede che ha il potere di spostare le montagne. Perché non riusciamo a far cadere la Commissione europea? Perché non abbiamo fede. Se ci mettessimo tutti qui a pregare con fede, vi assicuro che la von der Leyen viene portata via con un gruppo di arcangeli e la buttano nell'oceano, perché ci sta massacrando. Ma perché noi non abbiamo fede nel Signore, ma nell'idolo. E chi è l'idolo? L'euro. L'euro. Sant'euro, ora pro nobis. Noi non confidiamo nel Signore, ma nel conto in banca, per questo che ci porteranno via tutto. La fede non te la possono portare via, è che bisogna averla. E che cos'è la fede? È un'esperienza. Qual è l'esperienza? Bene, allora ci viene in aiuto il Vangelo. Gesù esce dalla sinagoga appena guarito l'indemoniato. E cosa fa? C'è San Pietro, dice, andiamo a casa mia, dai, fermati qua. E a Cafarno, quando vai a Cafarno, ti fanno vedere la casa di Pietro, che è vicino alla sinagoga. E cosa succede, purtroppo? Che la persona incaricata dell'accoglienza, e io capisco molto questo episodio, no? Perché quando c'era ancora mia madre, qualcuno si fermava qui e diceva, sa dai, vieni in casa che ti invito a pranzo. E mia madre metteva sul sugo e si preparava. Adesso dico, sa, vieni a casa che ti invito a un pranzo, apriamo il frigorifero, vediamo cosa c'è. Cioè non è il massimo dell'accoglienza, dico, sa, metti giù te la tovaglia. Quindi entrano in casa, Ma la suocera di Pietro è malata, è a letto con la febbre. Ora, il gesto dell'accoglienza non è come da noi, sa chi è arrivato, sono arrivati qui, che due balle, sono venuti qui a rompere le scale, no? L'accoglienza piacentina si esprime in questo gesto. Apri il frigorifero, c'è 50 grammi di mortadella scaduta, cosa vuoi accogliere? Beh, andiamo a prendere una pizza. Una casa deve essere pronta per l'accoglienza, perché per Israele è un dovere, nei popoli semitici l'accoglienza è una cosa assolutamente importante, necessaria. Ma il problema è che questa donna, che è predisposta per l'accoglienza, non è che deve fare un sacrificio, lei è felice. Le nostre nonne, le nostre mamme di una volta, quelle vere, quelle doc, qua, vedi il suo ragazzo, lo mettiamo su 2 chili di tortelli, adesso vai là e non c'è niente, li facevano lì al momento, perché erano contenti, c'erano degli amici, si mangiava insieme. Adesso non si può più mangiare perché quello là è a dieta, quell'altro c'ha il lattosio, quell'altro c'ha il glucosio. Cioè, allora, questa accoglienza non è possibile perché lei ha una malattia. Cos'è questa malattia? Cos'è questa febbre? È successa una discussione in casa con la nuora. La nuora non la vuole più, la suocera ha detto basta, me ne sto in camera, non faccio niente. Arrabbiata. Basta, chi me lo fa fare? La mamma che dice basta, mi sono stancata, me ne vado. Ho preso la febbre, ho preso un'infezione. Allora noi dobbiamo guarire da questa infezione che ci paralizza. La febbre ti paralizza e ti impedisce di metterti in piedi, perché la posizione del cristiano è un uomo in piedi. Nelle catacombe l'orante è uno in piedi perché è risorto con le mani così, che offre e riceve. Presente avanti a Dio, riconoscente, benedicente. Allora Gesù si china su questa donna, la solleva, la prende per mano. Guardate questo gesto dell'alzarsi, avvicinarsi, farla alzare prendendola per mano, è il gesto caratteristico del perdono dei peccati. E lei si alza e fa, non ha più la febbre, è guarita. Perché è guarita? Come ha fatto a guarire? Ma che medicina ha avuto? Qual è la medicina di cui tutti, che ci manca qua, che non si trova in farmacia, che hanno tolto dal mercato, che stiamo tutti cercando, per la quale stiamo malissimo tutti qua? L'amore. A noi ci manca l'amore, fratelli. Ma davvero, Il problema è che questo amore qua non lo puoi comprare. Non lo possono fare come la carne artificiale, hai capito? No. Ecco che viene qui la medicina oggi, l'Eucarestia. Sapete che nella Chiesa ci sono dei sacramenti che si chiamano sacramenti medicinali. Uno è la confessione, e l'altro è l'Eucaristia. Sono medicina per guarirci dalle nostre febbri, dalle nostre malattie, dai nostri risentimenti, dai nostri giudizi. Sei venuto qua incazzato nero con tua moglie, con tuo marito, quello là che mi dice, guarda che tu cosa hai capito mai? E perché sei qui? Allora ecco San Paolo che dice: fratelli, io non posso fare a meno di annunciare il Vangelo. Cos'è questo Vangelo di cui San Paolo non può fare a meno? Di dire, guai a me se non annuncio il Vangelo. Sia, vuol dire, io sia maledetto se non annuncio il Vangelo. Cioè, se non dico che Gesù Cristo è la risposta al nostro bisogno d'amore, a tutto quello che viene poi come conseguenza, la mancanza di discernimento nella nostra vita, per cui abbiamo fatto delle cazzate incredibili, è perché non avevamo Cristo come punto di riferimento nella nostra vita, ma avevamo l'euro. Non sto scherzando, fratelli. Non sto scherzando. Io magari, io lo dico, Signore, guarda, me sono un po' sgionfo, io me ne andrei anche, ma non da andarsi un'altra parte, voglio andarmene in cielo. Ma un giorno direte, quell'imbecille là ci rompeva così tanti maroni, ma guarda un po' che era vera quella roba lì. Era vera. Dice San Paolo, perché? Cosa ha scoperto San Paolo? Lui aveva tutto. Lui era a posto. Lui, quando andava in giro San Paolo, c'aveva il certificato di buona condotta. Tu ce l'hai? Ce l'hai mica te. Lui ce l'aveva. Aveva le lettere del Sinedrio che gli davano l'autorità per condurre prigionieri i discepoli di Gesù. Lui c'aveva tutto, era a posto, tutto era a posto. Adesso non voglio fare i soliti esempi che poi qualcuno si offende, si arrabbi, perché sono così attuali, guardate, e mi prudono dentro che devo dirle certe volte. Ma adesso stiamo preparando i ragazzi per la cresima, perché ci sarà il mese di maggio, e cominciano a andare a cercare i padrini, così, no? E qui a Borgo Trebbia viene sempre della gente inviata dai propri parroci, i quali, poveri disgraziati questi qui, chiedono il certificato di buona condotta per fare i padrini. Io adesso non voglio dire la parola, ma in me c'è un movimento interiore di sdegno, per così, per non turbare le folle. Dico, ma stiamo scherzando? Ma cosa siamo qui? La squadra buon costume, che non c'è neanche più, c'è ancora squadra buon costume, piacere, ma neanche, figurati. Cioè, cosa siamo qui? A dare le pagette. E questo fa di un uomo un padrino. Un padrino è testimone dell'amore di Dio nella sua vita. Per me il padrino è uno che è stato in carcere 40 anni, che ha toccato il fondo e che ha visto l'amore di Dio nella sua vita. Quello è veramente un padrino. San Paolo scopre che lui, credendo di essere giusto, era invece il nemico. Lui stava andando contro la fede che professava, fratelli. Un giorno qualcuno di noi qua che si crede a posto, gli succederà un fatto per cui scoprirà che ha sbagliato tutto. Così è successo a San Paolo. Lui dice, io non sono neanche degno di essere figlio, perché ho perseguitato i cristiani. Lui aspettava il Messia, fratelli. San Paolo era un ebreo praticante, tutte le notti di Pasqua diceva, arriverà il Messia. Quando è arrivato, lo ha maledetto. E tutti quelli che dicevano che lui era il Messia, li voleva uccidere. Ma quando ha toccato il fondo, cosa ha scoperto? Che in quel fondo lì c'era Gesù con lui. Guai a voi che vi credete giusti, perché se non fate esperienza della misericordia di Dio, quando toccherete il fondo, a causa dell'orgoglio, vi ucciderete, perché questa è l'opera del demonio. San Paolo è lì, è cieco, non capisce più niente, si deve far condurre per mano, lui che conduceva la polizia per andare a arrestare i cristiani, e deve andare da un presbitero a Damasco. E sapete che il povero Anania, quando sente il Signore che dice, guarda che adesso ti mando Saulo, che devi benedirlo, lui dice, come Saulo? E quello che è il persecutore, e dice, te non ti preoccupare, io l'ho scelto perché diventerà mio testimone, e gli mostrerò quanto dovrà soffrire a motivo del Vangelo. Perché, fratelli miei, per quale motivo noi possiamo in questa Eucaristia credere che il Signore è vicino a noi, è vicino alle nostre sofferenze? Perché Lui ha sofferto. non a parole ma nei fatti. Lui ha preso su di sé i 39 colpi, lui è stato riempito di sputi, lui è stato abbandonato, lui è stato coronato di spine. Cioè, quello che tu vedi come tua sofferenza, che ti scandalizza e che certe volte ti ha fatto bestemmiare, è quello che Cristo ha assunto senza alcuna colpa. Perché, fratelli miei, tante volte le storie in cui andiamo a finire nei casini è motivo della nostra colpa. Ma lui, unico giusto, ha preso su di sé la sofferenza, lui conosce il dolore. Perché non ci consegniamo a lui? Per orgoglio. Orgoglio, fratelli. Non so cosa deve fare il Signore per aiutarci a metterci nelle sue mani. Cosa deve fare? Forse dobbiamo finire in un letto d'ospedale, completamente scemi, con l'Alzheimer. E allora c'hai l'Alzheimer e ti porteranno a messa e finalmente ti salverai. Cioè, non lo so io. Ma finché ci abbiamo un briciolo di intelligenza, non potremmo usarlo per il bene? La Commissione Europea, insieme all'Italia, ha destinato quanti milioni di euro ancora per le armi in Ucraina? Nessuno dice niente. Ma fratelli, allora che cosa ci chiede il Signore? Smettila di piangere. Perché io sono venuto per te che piangi. Io sono venuto per asciugare le lacrime di coloro che piangono, per dare la vista ai ciechi, per proclamare l'anno di giustizia, di misericordia del Signore. Quale anno è? 2024. Perché? Non so se ci sarà il 2025. Quindi questo è l'anno favorevole. Questo è l'anno della misericordia, questo è l'anno per chiedersi perdono, questo è l'anno per ricominciare a fare del bene, fratelli. Se no, vabbè, che dobbiamo fare, fratelli? Stiamo nella nostra tristezza, finiscono, perché Gesù voleva, a un certo punto dice, beh, andrò a pregare un po', stare un po' col Signore, no? Questo voglio dire perché la Chiesa, la tentazione della Chiesa è quella di fare un recinto, ma non c'è dato in questo momento un recinto. Noi siamo in mezzo a questa devastazione, noi siamo in mezzo a questa sofferenza. Non possiamo esimerci dal condividere le sofferenze dei fratelli, anche perché mentre Gesù era lì lo vanno a cercare. Cioè c'è una urgenza. C'è una sofferenza che è arrivata a un livello così grande che magari chi è in Vaticano se lo può permettere di continuare a scrivere delle stronzate che non servono a niente. Ma chi è in mezzo al popolo, in mezzo alla gente, non può difendersi con dei pezzi di carta. Perché qua arrivano alle 5 del mattino, gente che è sfrattata per strada, che non hanno da mangiare, da dormire, disperati, pazzi, furiosi, buttati in giro, che nessuno... Allora, che cosa ci chiede il Signore? Che facciamo, fratelli? Volete stare nei vostri recinti blindati? Passeranno dei muri. Cosa credete? Che la porta blindata è sicurezza? Ci sono dei foratini del 5, spaccano i muri e entrano dentro. Qua bisogna rifare dei gesti di carità tra di noi. Ma prima di arrivare a riaprire il Maruffi, che adesso chiude, perché qui dobbiamo riconciliarci in casa. Questa domenica voi non potete fare il pranzo mangiando il veleno del rancore. Dovete chiedervi perdono, ma non sulle vostre forze, perché Cristo si è chinato su di noi. Non l'ha fatto su di te, ma allora cosa hai sbagliato parrocchia? Qua ci vengono soltanto le pecore ferite. E allora, qual è il mio compito? Di far memoria a voi e a me di quanto siamo stati amati e per quanto ci è dato di poter cercare di ricambiare, annunciando Cristo. In quale modo? Uno lo potrà fare nella predicazione, qualchedun altro facendo il suo dei tortelli finalmente buono. Ecco, questo è quello che io credo che... È così semplice la vita cristiana, fratelli. Io non so, ci sono certe religioni che devi fare gli esercizi di qua di là. L'esperienza cristiana, devi vivere. Sapete cosa bisogna fare nella vita cristiana? Viverla. Basta. E per viverla il Signore ci dà la vita. L'Eucaristia, questa domenica, adesso. Coraggio, siate sereni, siate contenti perché il Signore vi vuole bene. E anche per i vostri bambini che vogliono vedere finalmente un sorriso nei vostri occhi, no? Che credo che sia la cosa più bella che si può regalare oggi a un ragazzo. E quella purtroppo non è in vendita al Toys. Sia lodato Gesù Cristo.